trooper, baby, you're playing a new beat. Cadillac game, watch for the heat. Trooper, baby, trooper, baby, trooper, baby, trooper, baby, trooper, baby, trooper, baby, baby. Legal lady, says my name. Jukebox baby, you're playing a strange game. Blind trumpet player, looking for fame. Jukebox baby. Coming home, those where I stay. Oh, jukebox, baby, you're playing Johnny Rep.
Had to do it, it be with us. بدي يوم مش مسيوم مش لحظة نصر عنصرية.
Sono le 16.07, questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Potete ascoltarci, come sicuramente sapete, anche in streaming su www.ondarossa.info e cliccando Ascolta la diretta. Un po' in ritardo purtroppo oggi, e dopo una pausa natalizia, diciamo così, che si è prolungata un po' troppo, e per questioni purtroppo improvvise che capitano, e riprendiamo le trasmissioni di Se c'è tutto c'è la salute. Vi ricordiamo che è ancora disponibile la scarceranda, l'agenda di Radio Onda Rossa contro il carcere. Potete venire qui a prenderla in via dei Volsci, richiederci scrivendo a scarceranda@ondarossa.info, ricordando che ogni copia che voi acquistate ci permette di mandarne una gratuitamente a una persona detenuta che ne faccia richiesta, oppure che voi stesse ci segnaliate. E oggi parleremo ovviamente di sanità, ma anche di Palestina, cosa che facciamo ormai da un anno e mezzo e non possiamo fare altrimenti. Ricordate anche che potete in ogni caso sottoscrivere per Radio Onda Rossa, che vive grazie al sostegno di chi la ascolta. Andate sul sito www.ondarossa.info e lì trovate tutte le modalità per poter sottoscrivere, per far continuare a parlare questi microfoni.
Thank you.
passiamo adesso alla prima telefonata, che riguarda la sanità, come anche la seconda, e la morte di una persona in Calabria mentre era in attesa al pronto soccorso, e quindi ci prendiamo qualche secondo per poter chiamare la nostra interlocutrice.
Sono,
ecco, allora siamo con Stefania, che fa parte di un'associazione calabrese, Donne e Diritti, se ho detto bene.
Donne e Diritti.
Perfetto. E allora con te volevamo parlare di questa ennesima tragedia che si è consumata al pronto soccorso di San Giovanni in Fiore, se non sbaglio, in provincia di Cosenza, dico bene?
Sì, San Giovanni in Fiore, area interna, provincia di Cosenza.
Esatto, perfetto. Dove un uomo di 48 anni, padre fra l'altro di due bambine, Stefano Congiu, è rimasto 3 ore al pronto soccorso, mancava, almeno questo è quello che ho letto dal comunicato di alcune associazioni della calabresi che si occupano di sanità e non solo, perché mancava il medico in ambulanza ed è morto durante il trasporto a Cosenza. Allora, se voi avete avuto modo di capire un po' meglio, io l'ho esposta succintamente, la dinamica di quanto è successo.
Allora, buonasera, Serafino Congi, appunto, aveva 48 anni, era un mio concittadino, anche se viveva per lavoro a Cosenza, aveva 48 anni, era il papà di due splendide bambine e il 4 gennaio ha avvertito un malore, si è recato al pronto soccorso del nostro paese, ripeto, San Giovanni in Fiore, dove abbiamo purtroppo un ospedale cosiddetto di area di montagna, quindi è stato declassato. Abbiamo solo il pronto soccorso, il laboratorio di analisi, la medicina, con solo 10 posti letto e una chirurgia in detargeri. E praticamente il medico del pronto soccorso ha subito diagnosticato l'infarto, però per attendere un'autoambulanza medicalizzata purtroppo ci sono volute delle ore. Ora, e quando poi è arrivata, alla fine è deceduto durante il tragitto per portarlo nell'ospedale di Cosenza. Ora c'è un'inchiesta in corso, quindi la magistratura deve fare luce su tutto ciò che è accaduto, ma questa è l'ennesima tragedia che succede a San Giovanni in Fiore, un paese, ripeto, di area interna, dove purtroppo siamo considerati dei cittadini di serie B, perché nonostante uno dei paesi più grandi dell'altopiano tirano, a livello sanitario non abbiamo quasi nulla. Infatti non è che possiamo parlare di mala sanità qui a San Giovanni in Fiore, qua si parla di mancanza di sanità, perché non abbiamo un cardiologo all'interno del nostro pronto soccorso, non abbiamo un pediatra all'interno del pronto soccorso, non abbiamo un ortopedico all'interno del pronto soccorso, non abbiamo un'unità di terapia intensiva all'interno del nostro pronto soccorso, abbiamo dei medici anestesisti che vengono che hanno una convenzione, che vengono a convenzione, quindi c'è il rischio che quando la convenzione non venga rinnovata praticamente il pronto soccorso chiude, perché il pronto soccorso è aperto grazie alla figura dell'anestesista. Abbiamo soltanto 10 posti letto in medicina e sta succedendo che oltre al fatto che ci sono i decessi, c'è il fatto che i pazienti devono stare ore di fila d'attesa nel pronto soccorso e poi devono essere trasferiti nei vari ospedali calabresi. E di domenica scorsa il caso emblematico di un altro nostro concittadino che dal pronto soccorso di San Giovanni in Fiore nel pomeriggio di domenica è stato portato all'ospedale di Paola per una consulenza cardiologica, perché ripeto, da noi non c'è il cardiologo. Da Paola alle 3 di notte, quindi d'inverno, con le strade, un paese di montagna, con le strade che non sono efficienti, perché abbiamo una crisi di infrastruttura a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale e nelle aree interne, è stato riportato alle 3 di notte al pronto soccorso di San Giovanni in Fiore. Lunedì mattina è stato trasferito in un altro ospedale disagiato della Calabria, in un'altra area interna che si chiama, di un paese chiamato Soveria Mannella. Da lì nel pomeriggio di lunedì è stato trasferito alla Lamezia Terme e di qualche minuto fa una telefonata che dalla Lamezia Terme è stato trasferito a Catanzaro. Questa è l'odissea che attraversiamo noi calabresi, noi cittadini del sud. E nel frattempo abbiamo avuto da parte del governo nazionale una legge di bilancio 2025 in cui si tagliano i servizi sanitari e scolastici, si finanziano le armi, nonostante il grido accorato di Mattarella e di Papa Francesco che dicono in Italia si sta indietreggiando sul welfare, sui servizi fondamentali ai cittadini, e si privilegia il finanziamento delle armi. Abbiamo tra l'altro un ministro delle infrastrutture che si preoccupa di fare in Calabria il ponte invece di puntare sulla riqualificazione delle strade e soprattutto sulla riqualificazione degli ospedali, perché in Calabria al sud purtroppo si muore.
Sì, noi non è che ci occupiamo da oggi, come probabilmente sai, della situazione calabrese, ma da diversi anni, quindi insomma un po' le dinamiche le conosciamo, come l'occupazione per esempio dell'ospedale di Cariati. Una cosa ti volevo chiedere, che forse hai detto all'inizio ma mi è sfuggita, questo pronto soccorso, prima c'era un ospedale a San Giovanni in Fiore e poi è stato...
Sì, prima era un ospedale generale con molti reparti funzionanti, tra cui pediatria, ginecologia, ostetricia, cardiologia, chirurgia, medicina con 20 posti letto. Oggi purtroppo nel 2010 con una riforma di una notte dell'allora governatore Scopelliti, questo ospedale è diventato ospedale di montagna con un laboratorio d'analisi, un pronto soccorso, 10 posti in medicina e una chirurgia in detargere. Però questa formula di ospedale di montagna, attenzione, non è stata neanche applicata, perché gli ospedali di montagna, come sta avvenendo al nord, in Emilia Romagna, in Veneto, in Lombardia, hanno un pronto soccorso molto efficiente, hanno un pronto soccorso dove le figure di emergenza ci sono e riescono a gestire l'urgenza, perché questo è quello che in questo momento serve negli ospedali di montagna: un pronto soccorso che riesce a tamponare l'urgenza, stabilizza il paziente e poi viene smistato negli altri ospedali. Perché se non si riesce a tamponare l'urgenza, succede come il caso di Serafino, come il caso di Salvatore Iaquinta, altri dei nostri concittadini che hanno perso tempo, si è perso tempo e purtroppo c'è stata la morte.
Eh sì, poi come sappiamo l'infarto è una di quelle evenienze che, se viene preso in tempo, diciamo, oggi c'è la possibilità di salvare il paziente. In questo caso proprio è eclatante quello che è successo a Stefano, che ha 48
anni.
Perché
Serafino è arrivato alle 3:15 al pronto soccorso di San Giovanni in Fiore ed è deceduto alle 18:50 in un'autoambulanza a 20 minuti dall'ospedale di Cosenza, dove sarebbe entrato in una unità di coronografia.
Senti, al di là ovviamente del ritardo di questa ambulanza, perché mancava un'ambulanza con un medico a bordo, ma quanto ci vuole da San Giovanni in Fiore a raggiungere l'ospedale di Cosenza in condizioni normali?
Allora, in condizioni normali con 50 minuti ci riesce.
Tanti.
E sono già tanti, e sono tanti. Poi, tenendo conto che la via è di montagna con i ponti, quella sera c'era la nebbia, spesso e volentieri c'è la nebbia, il ghiaccio, la neve d'inverno, quando c'è ghiaccio, neve e nebbia impieghi 2 ore.
Senti, qual è la risposta degli abitanti, se ci sono state anche mobilitazioni rispetto a quest'ultima tragedia?
Sì, subito lunedì è stata fatta una fiaccolata, una passeggiata, hanno la cittadinanza e le associazioni, è stata fatta questa passeggiata in ricordo di Serafino e ora siamo in itinere. Io come associazione Donne Diritti mi batto da anni e conosco anche benissimo le battaglie del Coordinamento Sanità Lazio. Io personalmente come associazione abbiamo chiesto un incontro al commissario alla sanità, nonché presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Abbiamo saputo in queste ore che è disponibile ad incontrarci, questo sarà il terzo incontro che avremo con il presidente, e poi in base ai risultati che riusciamo ad ottenere ci regoliamo per gli altri passi da fare, perché non molliamo.
Sì, ma secondo te è nei poteri del presidente della regione intervenire su questa situazione?
Sì, perché lui è il commissario alla sanità in Calabria, perché la sanità in Calabria è commissariata. È commissariata da più di 10 anni e fino al 2020 o al 21 abbiamo avuto dei commissari mandati dal governo centrale da Roma, poi con l'elezione del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto il presidente è riuscito ad ottenere il commissariamento della sanità, nel senso che è diventato proprio lui il commissario alla sanità, perché essendo lui sul territorio, conoscendo i bisogni della gente, potrebbe essere e dovrebbe essere la figura che potrebbe in un certo modo risanare o provare a risanare la nostra sanità.
Però siccome questa situazione non è di oggi ma di diversi anni, insomma, sembra che la volontà comunque manchi di intervenire su questa situazione. Poi è giusto, allora, che voi vi facciate sentire, andate agli incontri, però diciamo, quali sono le prospettive, che cosa pensate?
Allora, la sanità calabrese soffre da anni, sono più di 20 anni che ormai, perché c'è stato un enorme sperpero di denaro pubblico, sono stati costruiti tanti ospedali e mai portati a termine, quindi lasciati a metà, e a un certo punto c'era un buco nella sanità calabrese e quindi bisognava tagliare per rientrare nel budget dello Stato, perché parliamo che questo disagio cioè quasi prima del 2001, della riforma costituzionale, quindi prima del titolo quinto, quindi dell'articolo 118, delle competenze tra Stato e Regioni anche a livello di sanità. Poi con purtroppo il titolo quinto si è ancora di più accentuato questo divario di spesa tra Nord e Sud, e se analogamente non viene bloccato il decreto Calderoli, ancora di più con l'autonomia differenziata, ancora di più la nostra sanità calabrese andrà sotto i livelli minimi di prestazione assistenziale, perché da noi non vengono garantiti LEA, da noi attenzione non vengono garantiti LEA. Quindi non vengono garantiti i diritti fondamentali dei cittadini, la sanità in primis, la salute, ed è difficile ora ripartire, perché si è tagliato troppo, e si è tagliato proprio sui servizi di prossimità, si è tagliato sulla medicina del territorio, si è tagliato sul personale. Noi abbiamo spesso e volentieri le autoambulanze senza medico, cioè arrivano su un'urgenza l'autista e l'infermiere. In un 118 come a San Giovanni in Fiore, dove le figure professionali mediche e medici in pianta organica sono 6, in realtà ne abbiamo solo due.
E da che dipende? Quindi, questo, scusami, se i medici da che dipende, visto che mi dici che i medici in pianta organica dovrebbero essere 6 e invece sono 2?
Dipende dall'azienda sanitaria, dall'ASP che non manda i medici. Ah, e ecco. Quando vai all'ASP a chiedere i medici ti dicono che non ci sono medici.
Ecco.
Che non ci sono le risorse.
Senti, un'ultima domanda, ma ovviamente immagino ci siano anche altre situazioni di ridimensionamento, ce ne sono di sicuro, insomma situazioni in paesi dove c'è solo un pronto soccorso assolutamente inadeguato.
Sì, allora Cariati, come hai accennato tu, che ora anche loro stanno lottando, ma c'è Acri, c'è Soveria Mannelli, ci siamo noi di San Giovanni in Fiore, sono paesi di montagna che dovrebbero avere un buon pronto soccorso, una buona medicina, in modo tale da permettere alla gente di restare a vivere in Calabria, di restare a vivere in queste aree interne, perché se da una parte non c'è lavoro e dall'altra parte manca la sanità, non abbiamo più sicurezza, la gente va via e i paesi si stanno spopolando.
E al di là della situazione del pronto soccorso, che appunto su queste emergenze non è in grado di intervenire, poi comunque c'è una grande cosiddetta migrazione sanitaria dalla Calabria verso altre regioni.
Nord, certo, perché purtroppo ci sono ancora delle branche della medicina che, se ti vuoi salvare, devi andare al nord, tipo le malattie, tipo le neoplasie, le malattie oncologiche. Infatti molti calabresi vanno a Milano a curarsi, e la cosa più grave è che purtroppo si sta verificando un'altra cosa in Calabria, ma del resto in tutta Italia, che si sta incentivando la sanità privata a discapito della sanità pubblica, quindi chi ha i soldi e si può permettere di pagare va nella sanità privata, paga e si cura, chi non ha i soldi resta a casa e muore.
È così, muore. Perché, certo, è così. Io ti ringrazio comunque di questa testimonianza, e poi ci aggiorneremo evidentemente dopo questo incontro sulle successive mobilitazioni della zona.
Certo, vi terrò informati.
D'accordo, ti ringrazio ancora. Ciao.
Grazie a voi. Ciao. Buona serata.
Anche a te. E questa era un'altra tragica testimonianza di quello che succede in Calabria in maniera appunto eclatante, ma poi una situazione che si riscontra anche in altre regioni, dove appunto c'è stato questo, chiamiamolo ridimensionamento, come piace dire a chi ci governa, ma che poi significa morire per una emergenza, una patologia che magari in condizioni diverse, in un altro, se una persona fosse nata in un'altra parte di questo paese, magari avrebbe potuto essere salvata. Noi ci fermiamo un attimo e passiamo poi a un altro argomento che riguarda sempre la sanità.
Uomini assetati di potere, squali del profitto criminale, la peggiore peggio dell'umanità, nutrono la loro avidità col sangue dei poveri. rubano alla vita la sua qualità, rendono la rabbia una necessità, fanno della terra un campo di lavoro, creano nuovi schiavi del denaro e li chiamano liberi. Campioni dello sfruttamento, la forza delle armi è il loro sacramento, ecco i tiranni dell'umanità, altro che crociati della civiltà, miserabili ipocriti. Nord, sud, ovest, est, paga due, prendi tre, la legge del mercato è una cosa seria, la crescita produce la miseria e la fame dei popoli. Non c'è più nessuna pietà, il saccheggio è che non si fermerà, il fondo monetario non conosce il fondo e soffoca col debito l'avvenire del mondo. Peggiori dittatori, e quando non gli servono li fanno fuori, usano lo Stato per i loro affari, sempre sorridenti come i tenutari dei bordelli più squallidi. È la loro democrazia, è la loro democrazia.
Eccoci con la seconda nostra interlocutrice. Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti, sono Antonella Saliva, sono presidente del comitato La Fenice per la prevenzione e ecco, volevo raccontare, insomma volevo dirvi di delle tante testimonianze che ci sono arrivate sulla Brass Unit, ovvero sia centro di senologia del Policlinico Gemelli, dove di fatto non vengono rispettate quelle che sono delle normative molto stringenti sulle BEST, cioè prendere in carico le donne sin da subito. Quindi prendere in carico significa farle fare tutte le indagini e propedeutiche alla malattia all'interno della struttura. Ecco, noi ci hanno raccontato che questo lì non avviene, quindi la donna deve fare fuori della struttura a pagamento le TAC, le risonanze, le ecografie e quant'altro, insomma, sia necessario per accertare la patologia, capirne la gravità, insomma, il tipo di terapia che poi deve essere fatta. Siccome, ecco, come dicevo prima, la normativa sulle Brass Unit è molto rigida, c'è una normativa proprio dettata dalla Regione Lazio, il Gemelli la disattende. Noi stiamo cercando anche, diciamo, di far parlare, di far uscire allo scoperto queste donne, di fare una denuncia, perché vorremmo presentare appunto un'interrogazione alla Regione Lazio. Questo, ecco, volevo dire che è importante, mentre per tutte le altre BREST che appartengono comunque a strutture pubbliche, parliamo quella del Policlinico Umberto I che è un'ottima BREST unit, quella del Policlinico Tor Vergata, quella del San Giovanni, le donne hanno la possibilità di fare tutto in sede e al Gemelli questo non avviene.
Cioè, spiegami bene, allora si arriva al Gemelli con questa diagnosi e ci si presenta alla Breast Unit e lì non viene fatto nessun tipo di accertamento, si dice alla paziente devi cercarti fuori queste prestazioni.
Allora, da quello che ci riferiscono le donne, ecco, però io sto riferendo quello che mi hanno detto, certo. Purtroppo le donne non hanno poi il coraggio di metterci la faccia ed il nome perché sono comunque seguite lì, quindi per paura eccetera eccetera non vogliono fare delle denunce, però in realtà è quello che ci è stato detto, siccome noi stiamo appunto sul pezzo, nel senso che cerchiamo di verificare che poi le donne siano trattate come giusto che siano, quindi vengano prese in carico totalmente. Totalmente significa fare tutto all'interno della Breast, quindi la TAC, la risonanza, l'ecografia, tutto quanto, tutto quello che poi deve fornire la Breast, perché poi per essere titolata in quel modo vuol dire questo che la Regione Lazio chiaramente dà soldi, dà rimborsi, dà finanziamenti. E noi ci hanno detto, ma parliamo insomma di diverse persone, che questo lì non avviene e quindi vorremmo presentare appunto un'interrogazione in regione per sapere come mai questo non avviene e pregare la regione di fare delle verifiche in tal senso.
Senti, come tu probabilmente sai, noi come coordinamento sanità con l'Assemblea Salute Donne ci occupiamo da anni di questo aspetto e devo dire che sicuramente rispetto a quello che tu ci racconti nelle breast unit degli ospedali pubblici le cose vanno un po' meglio, ma non sono eccellenti, perché è comunque sempre un problema poi riuscire a districarsi all'interno
allora,
di queste unità.
Diciamo, sì, questo è vero, però non è una prassi. Allora, tu sai meglio di me che la sanità pubblica mai come in questo periodo poi è assolutamente depotenziata, quindi mancano medici, mancano risorse, eccetera. Però si cerca di venire incontro a tutte e quantomeno se vengono fatte delle segnalazioni anche da parte nostra la struttura corre ai ripari e la donna viene presa in carico. Lì purtroppo è un altro mondo, capisci, quello del gemelle, è proprio un altro mondo, perché di fatto questa procedura poi viene attuata, le donne non denunciano e questo succede. Ecco.
Sappiamo anche per esperienza personale che in altri ospedali convenzionati le donne, se non ci è capitato direttamente, sono costrette poi a lasciare la struttura, magari donne insomma più, diciamo più...
Ma di quali ospedali parli?
Adesso non è importante, comunque sì, è il Fate Bene Fratelli, dove proprio per difficoltà ad essere, diciamo, accolte e prese in carico complessivamente si è costrette poi a cercare altre strutture pubbliche, dove però, come tu sai probabilmente, come dicevo prima, i problemi ci sono, non a questo livello, però ci sono. Poi noi siamo sempre a favore, comunque in ogni caso è sempre con un occhio critico delle strutture pubbliche, perché lì poi è più facile.
Ma fate bene fratelli è sempre gemelli però.
Sì, infatti. Ecco. Ma io ricordo per esempio che da diverso tempo, da più di un anno, interveniamo proprio al Policlinico Umberto I nella Breast Unit, che fra l'altro si trova dentro l'Istman, e lì pure ci sono difficoltà di orientamento, cioè una donna che arriva lì, e poi figura degli ospedali di cui stiamo parlando, ma che arriva in un ospedale anche pubblico, dovrebbe essere seguita e messa nelle condizioni più semplici e più facili di accedere a tutto quello che la Breast Unit sulla carta prevede, quindi una presa in carico totale e complessiva per tutta la durata della terapia e anche oltre, se c'è bisogno.
Io comunque ti dico che siccome insomma il Policlinico sto proprio quasi dentro, nel senso che conosco bene anche il direttore della Breast, che è il professor Botticelli, io ogni qualvolta ho segnalato una criticità, anche per esempio parliamo della scortesia degli operatori del CUP che a volte sono sgarbati con le donne, lui diciamo è corso ai ripari, ecco, quantomeno c'è un rapporto di dialogo, ci si può parlare, si può rimediare, ma lì è un altro mondo.
Certo, anche perché come mi dicevi c'è la difficoltà, perché chi dovrebbe fare questo tipo di richiesta è poi la donna che si trova in quelle condizioni, quindi
sì,
il ricatto e tutto il resto. E, senti, questo incontro di cui parlavate con la regione l'avete già programmato?
No, stiamo cercando di raccogliere più testimonianze possibile. Io vorrei, proprio per correttezza e per come sono abituata, diciamo, a lavorare, vorrei scrivere alla direzione sanitaria del Gemelli e vorrei evidenziare quello che ci siamo dette, vedere certo. Come ci rispondono. Volevo chiedere, non so se siete d'accordo, magari andiamo insieme ad andare a parlare con la direzione sanitaria e diciamo metterli di fronte a quello che ci hanno detto, vedere come reagiscono,
certo.
dopodiché si può scrivere all'ufficio prevenzione della regione, possiamo scrivere alla dottoressa Marina Davoli, che è quella preposta che si occupa di questo problema. Ecco, questo in genere io agisco così, prima sì. Avviso, chiedo a loro come
certo,
mai
no,
avviene
no,
questo.
È una prassi corretta, questo sicuramente.
Sì.
Senti, se non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti sicuramente ci rimaniamo in contatto per seguire gli sviluppi di questa questione.
Io ti ho detto tutto quello che so e cercherò di coinvolgere, non so, sicuramente la conoscete, la dottoressa Elisabetta Canitano.
Sì, certo.
Che insomma sta cercando di aiutarmi a dare coraggio a queste persone, di denunciare. E dopodiché insomma il mio numero ce l'avete, io vi aggiornerò su quello che ho fatto.
Perfetto, allora ti ringrazio e a risentirci.
Niente, figurati, grazie a voi.
Ciao,
grazie.
Ciao. E allora questa era l'ennesima testimonianza, che in questo caso riguarda un ospedale che viene descritto come un ospedale di eccellenza, che fra l'altro ha una fondazione che chiede soldi anche ai cittadini e alle cittadine su, mi pare, sul 2 per 1000, 5 per 1000, qualcosa del genere, e che poi viene sempre appunto descritto, dicevo, come un ospedale di grande eccellenza. Però su questo aspetto, che l'abbiamo detto tante volte, coinvolge tantissime donne, c'è una percentuale alta di donne che purtroppo si trovano di fronte a questa malattia, e oltre a tutto quello che questo significa, poi non trovano un'accoglienza adeguata. Quindi adesso passiamo ad altro, e intanto però vi faccio ascoltare un breve spot.
C'è chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda. Si chiama Scarceranda. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda. Si chiama Scarceranda. Una puoi comprarla, una regalarla. Per ogni Scarceranda fatta si spacca una sbarra. Con Salvo nel cuore, ma oggi tocca supportarla. L'accenda che dà gli incubi ad ogni agente di guardia. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda, si chiama Scarceranda. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda, si chiama Scarceranda.
Scarceranda 2021, l'agenda contro ogni tipo di carcere. Per ogni copia acquistata, una verrà regalata a una persona priva della libertà. Informazioni su ondarossa.info.
Abbiamo una telefonata, pronto?
Sì, ciao, buongiorno. Niente, faccio un, ecco, mi chiamo perché ho sentito la corrispondenza con insomma Antonella dell'associazione Fenice, che giustamente denuncia la situazione al Policlinico Gemelli. E volevo anche ricordare che proprio con il dottor Masetti, che è il direttore, insomma, della Breast Unit, se non sbaglio, dei Gemelli, due o tre anni fa, durante un volantinaggio nella Race for the Cure, ci scontrammo con lui proprio perché denunciavamo la situazione di difficoltà che le donne vivono all'interno delle Breast Unit. Ci dissero le organizzatrici lì in quel momento che davamo fastidio e che quello era un momento di socialità e positivo, e quindi non andavano detto le cose che non funzionavano. E nell'interfacciarsi con il dottor Masetti, che era lì presente, facevamo presente appunto le nostre difficoltà. Lui in quel momento comunque non ha potuto dire che quello che dicevamo non era vero, cioè ha dovuto ammettere che effettivamente la mancanza della presa in carico è un fatto reale. E però poi dopo eravamo rimasti che ci saremmo visti, ma sono passati 3 anni e insomma non si è più visto. Quindi la situazione al Gemelli è così da lungo tempo, e probabilmente, come dice Antonella, la situazione va peggiorando, perché prima loro si appoggiavano, se non sbaglio, alla Columbus per mandare le donne a fare degli accertamenti, insomma, della breast. Da quello che ho capito invece, nell'ultimo anno, negli ultimi tempi, risulta ancora più difficile accedere ai servizi, e quindi le donne poi trovano il modo loro di risolverlo facendolo privatamente, in intramenia oppure in altre strutture. Però appunto, come diceva Antonella, non ha senso che esista una Breast se non c'è un servizio coordinato che offra tutto quello che è necessario per il controllo della malattia. E quindi solo per rafforzare il fatto che veramente il Gemelli funziona non male di più, malgrado si pubblicizzi molto come struttura all'avanguardia, così non è. E poi niente, invece, per quanto riguarda le altre strutture, come tu dicevi, purtroppo la situazione non è poi così rosea, nel senso che spesso si verificano situazioni di difficoltà, magari non del tutto, non così gravi come una mancanza totale della presa in carico, però una difficoltà nei rapporti con gli operatori sanitari, un ritardo nel prendere degli appuntamenti, oppure una mancata anche comunicazione delle possibili terapie e servizi che dovrebbero offrire la Breast Unit. Non tutte le Breast Unit, per esempio, ti informano che, la, come abbiamo detto più volte, che la, l'ecografia transvaginale deve essere fatta in breast e non dal proprio ginecologo privato. Ci provano, non te lo dicono, poi se tu stai invece quella cosa ti è dovuta, perché è meglio quello che venga controllato da all'interno di un ospedale, insomma, che tenga conto che prendi delle medicine per un pregresso tumore, e allora sì, allora si ricordano di prendersi gli appuntamenti. Insomma, non è, la situazione è difficile un po' dappertutto. Sicuramente meno difficile negli ospedali pubblici, è molto più difficile in quelli convenzionati. Però ecco, visto che è stato citato anche il Tor Vergata, io sono al terzo ospedale che cambio, e il secondo, appunto, il primo dove sono stata è il Fate Bene Fratelli, che appunto ho cambiato, e come diceva adesso Antonella, fa parte anche questo adesso del Gemelli, e mi sono rivolta poi al Tor Vergata, e adesso ho dovuto cambiare e andare al Policlinico Umberto I. E a Tor Vergata sono stata lasciata da sola a fare un'indagine su una risonanza magnetica al fegato per sospette metastasi. L'oncologa non era convinta che insomma fosse una situazione di estrema gravità, però nell'incertezza mi ha lasciato svolgere l'esame da sola in un'altra struttura, senza darmi un supporto, un'indicazione all'interno della struttura dove ero in cura. Quindi voglio dire, è molto grave, ecco.
Certo, è grave perché una donna in quelle condizioni, oltre al fatto che appunto ha una diagnosi di quel genere, poi è psicologicamente estremamente fragile. Certo. E quindi non accompagnarla in tutte cose che comunque non sono piacevoli e non potrebbero esitare, fra l'altro, in una diagnosi tranquillizzante, insomma, è una cosa molto grave.
Sì, ma anche perché nel caso specifico, diciamo, c'era un dubbio più volto a diciamo un esito, diciamo, tranquillizzante. Dopodiché, chiaramente, se l'oncologa però comunque ritiene opportuno fare l'indagine va fatta all'interno della Breast Unit. O si dice che l'indagine non è necessaria, o non si può rispondere a una paziente. Sì, beh, però per sicurezza la farei, però noi ci abbiamo posto tra 5 mesi, ma le indagini, certo, per sospette metastasi non si fanno a distanza di 5 mesi.
Assolutamente, ecco. Okay. Certo. Bene, io ti ringrazio di aver ampliato il quadro, poi ne abbiamo parlato, esatto, tanto, ma è bene riparlarne.
Ok, e ti benissimo.
Ringrazio, ciao, ciao.
A presto, ciao,
ciao, ciao, ciao.
Facendo il notiziario cambogiano da una radio libera, per chi il microfono è un po' fallico, però il potere non c'è, no, no, no. Circondato dai mass media sulla sedia, io lavoro sempre gratis, ma c'è Antonietta che mi ama, che mi aspetta tutta notte, lei mi ascolterà.
E va bene, abbiamo introdotto così brevemente questo brano per, come dire, per dedicarcelo, mettiamola così, a noi che siamo qui davanti al mixer, ma passiamo a cose serie, non perché stare qui non lo sia, ma insomma la canzone era un po' di Ricky Gianco, è un po' più leggera. Allora, la questione di cui vogliamo parlare è di una settimana fa circa, anzi forse di più, e se ne è già parlato sicuramente da questi microfoni, anche perché ci sono stati articoli che sono stati letti in rassegna stampa che riguardavano questo. Si tratta dello studio fatto dalla rivista Lancet, una rivista medica, per chi non la conosce, molto molto importante a livello internazionale, che si è occupata della conta, diciamo così, delle vittime del genocidio in atto a Gaza, e le cifre ultime che ancora vengono date a livello ufficiale sono di 46.000 persone morte, ma in realtà già Lancet qualche tempo fa aveva, non aveva ancora fatto uno studio rigoroso, ma aveva detto che in base un po' alle notizie che aveva a disposizione il numero è assolutamente sottostimato, e questo ci possiamo anche arrivare, diciamo, intuitivamente, perché parlava addirittura di sicuramente di più di 100.000 persone. E questo, dicevo, intuitivamente è già comprensibile, perché se noi ragioniamo sul fatto che ormai Gaza è assolutamente rasa al suolo, e possiamo capire che moltissime persone sono sotto le macerie, in una situazione dove il sistema sanitario e il Ministero della Salute di Gaza è assolutamente anch'esso devastato, non è facile. Queste cifre ufficiali che vengono fuori, questi più 46.000 morti e più, già diciamo sono quelle fornite dal Ministero della Salute, della Sanità di Gaza, e sono, fra l'altro, questa è la cosa terribile, messe in discussione anche da chi deve difendere Israele a tutti i costi. Comunque adesso c'è questo studio che ha pubblicato Lancet, e che coordinato da Zeina Jamaluddine, che è una ricercatrice della London School of Hygiene and Tropical Medicine, che però si ferma a giugno dello scorso anno, e che dava una cifra tra le 64.000 vittime, ma sicuramente più verso le 78.000. All'epoca, poi consideriamo che all'epoca il ministero di Hamas parlava di 38.000 vittime, di cui 10.000 non identificate. Quindi siamo a un livello, ricordo, a giugno, di una stima di metà della cifra reale. E i dati sono stati raccolti sia ovviamente dalle notizie ufficiali del Ministero della Sanità di Hamas, ma anche attraverso i necrologi che vengono pubblicati, e anche i messaggi diffusi dalle famiglie sui social o sui siti specializzati. Sicuramente ci saranno anche delle sovrapposizioni, dice lo studio, ma comunque, rimossi i doppioni, la cifra di 30.000 vittime identificate in più è quella che appunto lo studio di Lancet ha diciamo dichiarato con questo studio. E sicuramente ognuna delle tre fonti ha delle incompletezze, e quindi molte vittime possono rimanere fuori da tutti e tre i contagi. Consideriamo anche, lo ripeto, che sotto le macerie ci sono sicuramente molti cadaveri che ancora non sono stati recuperati. Le vittime vengono divise in fasce di età: donne, bambini, anziani rappresentano quasi il 60% dei morti, circa il 38% di loro sono donne, mentre la fascia d'età più colpita tra i maschi è compresa tra i 15 e i 45 anni. E quindi questa è la prova, ma l'abbiamo detto tante volte, forse chi ascolta questa radio lo sa benissimo, che i bombardamenti israeliani, ma non solo i bombardamenti, anche le uccisioni mirate sono assolutamente indiscriminate, anzi più spesso ci sono state testimonianze che diciamo ci sono state proprio le intenzioni di colpire, per esempio, i bambini. Mesi fa abbiamo parlato di una testimonianza di medici americani che lavoravano a Gaza, che avevano trovato nei cadaveri di bambini e bambine proiettili nella testa, quindi sicuramente esecuzioni, così possiamo chiamarle, operate dall'esercito, dai militari dell'esercito israeliano. E ovviamente dicevo prima, c'è questo battage, questa campagna che discute addirittura dell'entità delle cifre ufficiali del Ministero della Sanità di Gaza, speriamo insomma in un certo senso che poi si riesca ad arrivare a una cifra insomma comunemente accettata, anche se siamo abbastanza scettici e scettiche che questo avvenga. E ricordiamo ancora che la situazione sanitaria di Gaza poi si sente sempre ripetere al collasso da un pezzo che è al collasso, cioè praticamente non esiste più. Sappiamo l'ultimo ospedale che è stato devastato dall'esercito con l'arresto di questo medico, di cui mi perdonerete non ricordo in questo momento il nome, ma sicuramente forse avrete visto l'immagine estremamente iconica di quest'uomo in camice bianco che si dirigeva tra le macerie e i carri armati israeliani, ed è stato arrestato e non si sa ancora che fine abbia fatto, e si parla ancora in queste ore che precedono quello che dovrebbe essere un cessate il fuoco, che in questo momento, adesso verificherò, ancora non sembra essere stato raggiunto completamente, cioè non c'è questo completo accordo. Adesso vedrò se ci sono altre notizie, ma appunto non la volontà proprio di colpire gli ospedali, i servizi sanitari e gli stessi sanitari è proprio ormai estremamente chiara, ed era chiara da molto tempo, da parte dell'esercito israeliano. Del resto le dichiarazioni degli esponenti del governo in questo senso sul fatto che si sta consumando un genocidio voluto sono abbastanza chiare. Adesso ci prendiamo un attimo di pausa e poi passiamo proprio a parlare di questo cessate il fuoco e poi tutta la situazione non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania. Allora, il compagno non è ancora prontissimo, quindi intanto noi anticipiamo qualcosa che probabilmente non faremo in tempo a leggere, però questi minuti li usiamo così fruttuosamente. E, perché è uscito un video di qualche giorno fa, un video molto toccante, nel quale dei medici a Gaza, con le loro pettorine con scritto press, medici palestinesi, hanno fatto una dichiarazione rivolta, possiamo dire, al mondo. Io comincerei a leggerla, poi magari più in là la concludiamo oppure la rimandiamo alla prossima trasmissione. Queste non sono le mie parole, ma le parole di ognuno di noi qui. Eccoci qui, dopo 459 giorni, dove documentiamo dal vivo il primo genocidio trasmesso in diretta nella storia. In questi giorni stiamo instancabilmente raccontando in modo ampio e approfondito questo genocidio. È un genocidio fatto contro noi che abbiamo documentato in campi di tende, luoghi improvvisati, luoghi dove ci siamo rifugiati dal primo giorno, dove abbiamo versato lacrime per i nostri cari, colleghi, amici e membri della famiglia. Abbiamo visto la nostra gente uccisa in ogni possibile modo. Siamo stati umiliati, inceneriti, smembrati e recentemente siamo morti anche congelati. In quali altri modi dovete vedere vederci uccidere per promuovere azioni che fermino l'inferno inferto su di noi? Non ci sono parole per descrivere ciò che stiamo vivendo, perché avete visto i nostri corpi come sono diventati fragili, deperiti e affaticati, ma non ci siamo mai fermati, non abbiamo mai smesso di raccontarvi la verità, di narrare le nostre storie e di raccontarvi che stiamo vivendo un genocidio, per muovere le vostre morte coscienze, per aiutare una popolazione che ha visto ogni tipo di tortura e ha provato ogni tipo di morte. Oggi stiamo tutti qui, dopo l'impunità degli israeliani contro di noi, e non sappiamo quanti altri giornalisti devono essere uccisi prima che venga fatto qualcosa per fermare l'impunità israeliana contro di noi. Il nostro messaggio è molto chiaro: siamo giornalisti e noi siamo giornalisti palestinesi. Siamo stati abbandonati dalla comunità internazionale, particolarmente dalle organizzazioni internazionali dei giornalisti. Non abbiamo visto nessun supporto, nemmeno una sola parola di supporto. I vestiti che portiamo adesso sono un marchio da colpire. Non ci proteggono assolutamente, ricordiamo appunto la scritta press, che anzi invece di essere una protezione diventa, questo aggiungiamo noi, un obiettivo da parte dell'esercito israeliano. Ma sì, perché siamo palestinesi. Forse se fossimo ucraini o di qualsiasi altra cittadinanza con capelli biondi e occhi blu, il mondo si infurierebbe e correrebbe in nostro aiuto. Ma poiché siamo palestinesi, abbiamo un solo diritto, che è quello di morire e essere mutilati poi. Stiamo solo documentando il genocidio contro di noi dopo un anno e mezzo. Noi vogliamo che stiate passo dopo passo con noi, perché siamo come qualsiasi altro giornalista, inviato e operatore mediatico in tutto il mondo. Non importa l'origine, il colore o la razza, il giornalismo non è un crimine, noi non siamo un bersaglio. Ce l'ho fatta a leggerlo, pensavo ci volesse di più. Ripeto, un video in inglese sottotitolato, di cui purtroppo adesso non so darvi, diciamo, le coordinate, che però insomma, con un pochino di buona volontà si può trovare, quindi si può verificare ascoltando l'inglese che la realtà di questo messaggio. Ricordiamo che ieri, ascoltando Al Jazeera International, il numero dei giornalisti uccisi era di 204. E giustamente questo giornalista, insomma, circondato anche dagli altri che ancora sono vivi in quell'inferno, giustamente denunciava il fatto che dei due pesi e due misure, se vogliamo chiamarlo così, quello che sta avvenendo, ma è assolutamente anche insufficiente chiamarlo così. Mi riallaccio a tutto quello che è stato detto e fatto su questa giornalista che si trovava in carcere in Iran e che è stata rilasciata per accordi evidentemente internazionali, e come se fosse appunto quello il centro della questione della libertà di informare su quello che sta accadendo. È evidente che le cose non stanno così, perché difficilmente, ma direi proprio praticamente, proprio raramente, molto raramente, da parte di questi nostri giornalisti e giornaliste italiani che tanto si fregiano della loro cosiddetta missione di informare, di informare su quello che avviene nel mondo, di fatto se ne infischiano allegramente di questo sterminio nello sterminio. perché fra l'altro sapete che ai giornalisti internazionali, qualora volessero farlo, ma questa è una scusa che ovviamente portano avanti, è impedito l'ingresso a Gaza. Quello che noi vediamo, le immagini che riusciamo a vedere, sono quelle probabilmente diffuse proprio da Al Jazeera, che ha già ha fatto un bel conto di morti tra i suoi e le sue, insomma, cronisti e croniste, e ha pagato e sta pagando ancora, ma anche tutta una serie di giornalisti e giornaliste palestinesi che appunto sono stati uccisi. E questo bisogna continuamente denunciarlo, perché è veramente insopportabile e fastidioso ascoltare, diciamo fastidioso, ma fa veramente venire il sangue agli occhi, ascoltare appunto la ipeana di autoglorificazione da parte dei nostri giornalisti sulla loro missione fra virgolette, ma nemmeno una parola, nemmeno proprio un sostegno minimo a chi sta facendo morendo quello che è veramente informazione, cioè raccontare quello che sta accadendo a Gaza. È vero che in televisione vedrete poche immagini, domenica scorsa c'è stato un servizio di Report che ha fatto vedere qualcosa, ma non le cose più atroci che appunto sui social, da questo punto di vista meno male, possiamo vedere per chi ha voglia di vederle e di cercarle, e che vengono appunto diffuse da chi si trova a Gaza, e non solo a Gaza, anche in Cisgiordania, e poi ne parleremo. E quindi in questo servizio si vedevano questi campi di tende a cui ha fatto anche riferimento il giornalista nell'intervento, che nell'appello che vi ho letto poco fa, e i cadaveri, ma insomma altre atrocità non sono state mostrate, probabilmente per questa ipocrita attenzione alla sensibilità di chi guarda. E molto peggio di quello che è stato fatto vedere, che magari per occhi disattenti era già sufficiente, e c'è da mostrare e da dire su quello che sta succedendo a Gaza. Allora ci prendiamo un altro po' di musica e poi chiamiamo il nostro interlocutore. Allora, siamo al telefono con un compagno dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese. Ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao. Allora, intanto con te dobbiamo parlare di varie cose, però io ti vorrei chiedere un breve resoconto dell'assemblea che c'è stata domenica mattina ad Albano, che parlava proprio di Palestina e non solo.
Sì, è stata un'assemblea parecchio partecipata, si è tenuta ad Albano, è stata organizzata da Castelli Romani per la Palestina, e è appunto andata a trattare diversi argomenti principalmente, è andata ad analizzare quelli che sono stati gli sviluppi nel corso degli ultimi mesi e le ripercussioni che questi hanno avuto e che probabilmente avranno sulla Palestina e sulla resistenza palestinese. In primis questa nuova amministrazione statunitense, appunto dopo le elezioni di Trump, sostanzialmente quali saranno più o meno le prospettive ci aspettiamo, e anche le ripercussioni dei vari sviluppi che ci sono stati nel resto della regione, per cui gli ultimi sviluppi in Siria con l'arrivo, no, delle milizie filo-turche al potere, la caduta del governo di Assad, le ripercussioni che queste avranno probabilmente nella fase a venire, così come anche sul Libano e sulla resistenza libanese, specie dopo il cessate il fuoco che c'è stato con il Libano ormai diverse settimane fa. È stata appunto parecchio partecipata, sono stati diversi gli interventi che sono stati fatti sono state anche tra i diversi interventi emerse anche diversi elementi su cui poter costruire per le mobilitazioni e per il lavoro futuro, per le settimane e mesi a venire.
Senti, adesso invece parliamo della situazione direttamente in quello che sta succedendo in queste ore in Palestina. A che punto è la questione del cessate il fuoco?
Ci sono stati diversi sviluppi nel corso degli ultimi giorni. Già da tempo si sapeva che sviluppi per quanto riguardava un cessate il fuoco ci sarebbero probabilmente stati solamente dopo le elezioni statunitensi a novembre e probabilmente nel lasso di tempo tra queste e l'ingresso della nuova amministrazione, quindi intorno al 20 di gennaio, per cui più o meno c'era un'attesa abbastanza vigile. C'è da dire che qua stanno emergendo molte informazioni anche contrastanti, al momento ancora non ci sta una conferma ufficiale, però pare che i punti principali su cui non vi era un accordo per quanto riguarda il cessate il fuoco, i nodi principali siano stati più o meno risolti. In queste ore c'è una delegazione dei rappresentanti delle diverse organizzazioni della resistenza palestinese che si sono recati a Doha, in Qatar, per seguire appunto questi negoziati, e pare che al momento si stia trattando e si stiano negoziando più che altro le modalità e le dinamiche più prettamente tecniche, però c'è da sottolineare che vi sono una serie di punti da prendere in considerazione. In primis la posizione israeliana fino a poco tempo fa era abbastanza decisa a non avviare dei negoziati se non sulla base di accordi peggiorativi, infatti imponeva o provava ad imporre ha provato ad imporre nel corso degli ultimi mesi una trattativa, come dire, e uno scambio di prigionieri senza un reale cessate il fuoco. Rifiutava appunto la fine dei bombardamenti su Gaza, chiedeva il quasi rilascio incondizionato dei prigionieri israeliani nelle mani delle organizzazioni palestinesi a Gaza, rifiutava l'idea di un ritiro completo dalla striscia di Gaza. L'obiettivo era quello di mantenere una presenza militare all'interno della striscia, mantenere il controllo su due corridoi vitali che sono il corridoio o asse, che dir si voglia, di Netzarim, che divide il nord dal sud della striscia, e l'asse di Filadelfia, che divide Gaza dall'Egitto. Tutte quante queste pretese israeliane sembra si stiano sgretolando sotto la determinazione della resistenza palestinese, e anche il piano per il quale si voleva come dire, imporre una serie di progetti per il nord della striscia di Gaza. Infatti negli ultimi mesi c'è stata una vera e propria politica di terra bruciata a nord di Gaza. Pare che anche questa prospettiva che si erano posti si stia sgretolando, e passati 15 mesi dall'inizio di questo genocidio c'è stata comunque la resistenza non è cessata nel corso degli ultimi 3 giorni. Si parla di perdite abbastanza importanti, abbastanza rilevanti tra le fila dell'esercito israeliano, specie nel nord di Gaza, che è quella zona che è stata quasi completamente rasa al suolo, affamata, dove non arrivano gli aiuti umanitari, dove le strutture sanitarie sono state distrutte. Ciò nonostante, questa grande determinazione pare stia portando a un accordo che rimarca quello che è possibile ottenere con determinazione e forza, portando avanti appunto una resistenza decisa. Nonostante, no, nel corso delle ultime settimane parecchie sono state le voci disfattiste, per cui questo più o meno è lo scenario. Pare che si stiano risolvendo anche una serie di nodi proprio interni alla politica israeliana. Ci sarà a breve la votazione in questa sorta di Consiglio dei Ministri, una votazione del cessate il fuoco. Fino ad oggi le voci contrarie e nettamente contrarie al raggiungimento di un cessate il fuoco sono stati principalmente due ministri, Ben-Gvir e Smotrich. Anche quel fronte è andato più o meno a sgretolarsi pare che Smotrich voterà contro questo cessate il fuoco, che comunque in realtà ha la maggioranza dei voti. Per cui è ininfluente il voto contrario di Smotrich, però non si ritirerà e non si ritirerà dal governo Netanyahu. Pare che in una posizione analoga o simile si stia avviando anche Ben-Gvir, per cui evidentemente Netanyahu potrà evitare almeno momentaneamente una crisi di governo, appunto nel caso venga siglato questo accordo. L'accordo sarà, si presume, o da quanto emerge finora, a tappe, per cui sarà diviso a fasi, in maniera simile al cessate il fuoco in Libano. Ci sarà uno scambio di prigionieri che appunto andrà di pari passo con le fasi dell'applicazione del cessate il fuoco. Ci sarà un ritiro appunto delle forze israeliane, c'è stato pare nel corso degli ultimi due giorni delle discussioni su questa zona cuscinetto che Israele vuole imporre ai confini della striscia di Gaza puntava a 1,5 chilometri di zona di zona cuscinetto. Le organizzazioni palestinesi hanno rifiutato questa imposizione hanno chiesto appunto una zona a cuscinetto che non sia più, più di 500 metri, per cui pare che sia appunto poi Israele abbia dovuto cedere anche su questo punto. Ci sarà una zona a cuscinetto di 500 metri e in alcuni punti di 700 metri. Verrà garantito l'ingresso degli aiuti umanitari e soprattutto un altro punto parecchio importante, verrà garantito il transito e il rientro il transito dal sud della striscia di Gaza verso il nord, per cui gli abitanti del nord della striscia di Gaza che sono dovuti rifugiarsi nel sud potranno tornare al nord e sostanzialmente si può dichiarare, come dire, fallito il piano di pulizia etnica nel nord della striscia di Gaza.
Due considerazioni: intanto Israele in questi giorni di trattative sta continuando a bombardare, a uccidere, sono decine i palestinesi e le palestinesi morti in questi due giorni. E un'altra considerazione è che viene presentato dalla formazione mainstream questa situazione come se fosse una conseguenza del prossimo insediamento di Trump alla Casa Bianca, mentre invece non viene messo in risalto, come facevi giustamente tu, la resistenza palestinese che comunque, pur in una differenza di possibilità enorme, però continua insomma a far male all'esercito israeliano. Pronto.
Sì. Per quanto riguarda, purtroppo nel corso degli anni siamo stati abituati a vedere un'intensificazione un intensificarsi dei bombardamenti soprattutto a ridosso dei cessate del fuoco e degli accordi di tregua, per cui non necessariamente concentrati verso la resistenza, ma verso le infrastrutture civili, in maniera tale da andare a creare delle problematiche anche per il post cessate il fuoco. Nel corso tra ieri e oggi, nel corso delle ultime 24 ore, ci sono stati oltre 60 morti. Almeno questa era la conta alcune ore fa, probabilmente sarà anche salita, e diverse centinaia di feriti, per cui ogni qualvolta, ma l'abbiamo visto anche in aggressioni passate, questa è una politica utilizzata in maniera sistematica. Per quanto riguarda la questione dell'amministrazione entrante degli USA, gioca un ruolo in un certo qual senso, ma ovviamente il merito non è dell'amministrazione Trump, il merito è di chi è riuscito a resistere sotto le bombe, a resistere a questo massacro per oltre un anno, per oltre 15 mesi, e per stessa ammissione di alcuni funzionari statunitensi nel corso degli ultimi due giorni abbiamo visto le dichiarazioni che parlano dell'impossibilità di andare a spezzare militarmente la resistenza in un contesto simile, anche perché non si tratta di un esercito regolare. Si tratta di chi decide di difendere la propria gente e il proprio popolo, e nel corso degli ultimi mesi, nonostante importanti colpi che sono stati inferti alla resistenza palestinese, ha sempre avuto la capacità comunque di potersi riorganizzare, di poter rimanere salda sul terreno.
Senti, adesso passiamo invece a un'altra, cioè sempre passiamo a un'altra zona, cioè la Cisgiordania, la West Bank. Lì continuano comunque le incursioni, i bombardamenti, gli omicidi da parte dell'esercito israeliano. È pensabile che questi si intensificheranno insieme alle azioni dei coloni, visto che si chiude insomma momentaneamente un fronte, che è quello di Gaza, e che ruolo soprattutto continua a giocare qui l'autonomia nazionale palestinese?
Sì, purtroppo si chiude un fronte, si intensifica l'attenzione su un altro. In Cisgiordania la situazione è abbastanza, ci sono stati non solo negli ultimi 15 mesi, non solo a partire dal 7 ottobre, ma già da oltre un anno, quasi due anni prima del 7 ottobre, un'intensificazione sono andate ad intensificarsi le operazioni dell'esercito israeliano, sono andate ad aumentare, specie nei campi profughi al nord della Cisgiordania, per spezzare un aumento appunto della presenza delle formazioni di resistenza in quelle zone. Il ruolo che gioca l'autorità palestinese purtroppo è quello per il quale è stata poi sostanzialmente concepita. L'autorità palestinese nasce ha un ruolo funzionale, nasce per quello, ossia per andare a fungere da strumento di amministrazione civile da un lato dei territori occupati, quindi andando a togliere quest'onere dalle spalle dell'occupazione, e dall'altro garantire la sicurezza dell'occupante tramite gli accordi di collaborazione di sicurezza. Infatti i servizi di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese sono formati, addestrati ed armati da statunitensi, ma anche da per esempio anche i carabinieri militari italiani addestrano appunto questi servizi di sicurezza. Il compito loro è riuscire a garantire quella che viene chiamata portare avanti una sorta di situazione pacificare, diciamo, termine che viene utilizzato, le zone e i territori occupati. Nel corso degli ultimi due mesi ci sono stati diversi sviluppi abbastanza drammatici. Questi servizi di sicurezza dell'autorità palestinese di Abu Mazen stanno portando avanti un assedio che dura da inizio dicembre contro il campo profughi di Jenin. Sono quasi una decina i palestinesi uccisi da questi servizi di sicurezza dell'autorità palestinese, una sorta di per fare un confronto, una sorta di questa autorità, una sorta di Repubblica di Salò. Sono sostanzialmente quello il gioco che ruolo che giocano. Appunto ieri, ed è un caso abbastanza emblematico, questo campo è assediato da questi servizi di sicurezza e viene bombardato dagli aerei israeliani, per cui gli abitanti si trovano sotto a questa doppia aggressione. Ci si auspica che la situazione appunto in Cisgiordania migliori. A inizio mese abbiamo anche fatto un presidio qui a Roma insieme al coordinamento cittadino davanti all'ufficio di rappresentanza dell'ANP per chiedere la fine dell'assedio di Jenin. Diciamo che però i prossimi mesi e anni non si prospettano molto, molto rosei, perché con questo cambio di amministrazione probabilmente Israele avrà ancora più luci verdi per continuare la colonizzazione della Cisgiordania, l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Ricordiamo che appunto Trump aveva appoggiato in maniera abbastanza decisa il periodo in cui c'è stato anche il trasferimento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme, la questione del Golan, l'annessione del Golan, l'annessione dei territori in Cisgiordania. Probabilmente si andrà a vedere appunto un'intensificazione del quantomeno della tensione in Cisgiordania.
Senti, un'ultima cosa, poi ti lascio e ti ringrazio per la tua grande disponibilità. Allora, sicuramente per chi pensa che cessino le mobilitazioni, perché c'è questo cessate il fuoco, da tutto quello che abbiamo detto proprio non esiste assolutamente, ma già le trattative sul rilascio degli ostaggi e dei prigionieri palestinesi escludono Barghouti e il segretario del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina Ahmad Sadat. Su questo proprio, che è lui, è da 23 anni in particolare nelle carceri israeliane, e c'è un appello internazionale perché proprio da domani, cioè dal compimento di 23 anni di carcerazione, si lancia una grande campagna internazionale per la sua liberazione, quantomeno per una, diciamo, per far conoscere qual è la situazione di questo compagno. Ma mi premeva anche sottolineare che le mobilitazioni non si fermano. Questo è fuori discussione, e quindi volevo un ultimo commento anche da parte tua su questo.
Sì, per quanto riguarda Barghouti, Sadat e altri appunto esponenti palestinesi nelle carceri israeliane, non vi è in realtà notizia ufficiale che confermi che non verranno rilasciati. Quel che si sa è che l'orientamento israeliano era quello di rifiutare eventuali richieste in tal senso. Per quanto riguarda invece prossime mobilitazioni, assolutamente occorre continuare a portare avanti sia il lavoro di mobilitazione, ma anche un lavoro di controinformazione, un lavoro anche politico, cioè un lavoro politico volto a mantenere alta l'attenzione su quanto accade in Palestina, perché siglato il cessate il fuoco non finisce l'occupazione. Questo certo. È importante sottolinearlo. E c'è una fase che si apre, che sarà critica per i palestinesi, specie a Gaza. Ci si ritrova con una distruzione totale, quasi totale, delle infrastrutture, con una distruzione del sistema sanitario, con diciamo una situazione abbastanza complessa, ed è importante tenere alta l'attenzione e provare anche a portare avanti un lavoro di appoggio e di sostegno alla resilienza, ora un termine che andava parecchio di moda qualche tempo fa. In questo caso credo che sia questo il vero significato di questo termine, una resistenza quotidiana, non passiva, ma quotidiana, anche nel continuare ad essere presenti, rimanere radicati nella propria terra. Ed è per questo che continueremo con campagne come quelle che sono state portate avanti nel corso dei mesi passati, in appoggio la ricostruzione di queste infrastrutture, la ricostruzione del sistema sanitario palestinese, come la campagna che abbiamo portato avanti per l'ospedale all'Auda di Gaza, che ha diverse sedi, decine di centri, di cliniche mobili, che nel corso appunto di più di un anno ha portato avanti un lavoro di vitale importanza.
Bene, ti ringrazio molto e niente, quindi ricordiamo, fra l'altro, prima di collegarmi con te ho letto l'appello dei giornalisti palestinesi a Gaza. Ricordiamo che non sono solo loro l'obiettivo, ma lo sono stati anche i sanitari e le sanitarie palestinesi che hanno continuato a lavorare a Gaza in quelle condizioni terribili. Ti ringrazio molto e a presto.
Grazie a voi, a presto.
Ciao, ciao, ciao. E questa era l'ultima corrispondenza di oggi, molto interessante, e penso non solo a mio parere, ma per chi ha ascoltato. Quindi con questa noi vi salutiamo qui dalla trasmissione Se c'è tutto c'è la salute, e dandovi appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 16, per continuare a parlare di sanità e, perché no, anche di Palestina, ricordandovi che avete ascoltato una trasmissione da Radio Onda Rossa, che è importante continuare a sostenere questa radio per poter sentire queste voci che sentite probabilmente soltanto da questi microfoni, e per capire bene insomma quello che succede non solo nel nostro paese. E quindi con questo un buon ascolto a tutti e a tutti di quello che seguirà.
Thing.